Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. È commovente come l'Evangelista Luca inizia il suo secondo racconto, quello degli Atti degli Apostoli. Dice: nel mio primo racconto ho trattato di Gesù, ho parlato della sua vita, ho raccontato, e adesso racconterò quello che è capitato dopo. Ecco, siamo proprio su questo crinale: da una parte la vita di Gesù raccontata nel Vangelo, dall'altra la vita della Chiesa che Luca racconta negli Atti degli Apostoli, la vita della Chiesa, la storia della Chiesa che continua. Ecco, in mezzo sembra esserci come una spaccatura, chiamiamola spaccatura, ma è veramente una spaccatura. Gesù sale al cielo, è uno strappo, Gesù se ne va via. Ma pensate cosa ha dovuto, cosa è capitato a quegli undici, che sono stati con Gesù 3 anni. Hanno visto che Gesù dedicava loro l'intera sua vita, si sono visti spalancare il senso della vita, delle cose, del mondo, hanno visto una cosa nuova, hanno visto Dio in modo nuovo, hanno visto se stessi in modo nuovo, hanno capito il senso della vita in modo nuovo, e adesso vedono che questo uomo così straordinario, quest'uomo che faceva anche miracoli, che insegnava come nessun altro ha mai insegnato al mondo, ed è capitato a loro, che erano semplici, che erano pescatori, che erano anche peccatori, quest'uomo se ne sta andando. Alcuni però dubitavano, dicevano: ma cosa ci capita adesso? Cosa sarà per noi adesso? Cosa avviene con la ascensione di Gesù al cielo, 40 giorni, circa 40 giorni dopo la resurrezione? Vedete, i 40 giorni si ripetono, sono i giorni del compimento, i 40 giorni della penitenza di Gesù prima di cominciare, i 40 giorni adesso dopo la resurrezione, 40 giorni, è compiuto l'orizzonte della sua vita, ecco, è finito l'orizzonte. Cosa capita? Cosa fa Gesù salendo al cielo? Avete notato quanto in queste ultime domeniche, ma anche nei giorni feriali continuamente, Gesù parlava del Padre? Lui è venuto a svolgere una missione che gli è stata affidata. Lei l'ha affidata al Padre, e Gesù sempre durante il corso di questa vita terrena ha guardato il Padre, ha detto: faccio la volontà del Padre, le opere del Padre. Ci ha comunicato questa realtà grandissima che Dio è Padre, ci guarda, ci ama, ci vuol bene, ci desidera come un padre, ridesidera tutta la sua famiglia. Ecco, Gesù adesso sale al Padre. Cosa andrà a fare dal Padre? Sale in modo nuovo, cioè con una ricchezza nuova, sale con la ricchezza della sua stessa umanità. È disceso quando era Dio, semplicemente Dio potremmo dire, e fatto uomo nel grembo di Maria, è cresciuto, si è espresso, ha comunicato, e adesso sale al cielo ricco, si può dire, proprio di tutta la sua umanità, ricco di quello che ha imparato tra gli uomini, ricco anche, potremmo dire, della cattiveria degli uomini che lui si è portata sulle spalle, che l'ha condotto fino alla croce, che l'ha condotto nell'obbedienza fino alla resurrezione. Gesù sale con la sua umanità e potremmo dire proprio consegna se stesso. Ma rileggendo questo brano di Vangelo, Gesù che sale al Padre, mi veniva da dire: ma io, noi, con quale umanità saliremo al Padre? Cosa gli porteremo? La ricchezza della nostra vita, delle nostre opere buone, del nostro essere stati figli di Dio, di aver fatto la sua volontà. Padre, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà, come in cielo ma così in terra, da me. Cosa li porteremo, appunto? Quale sarà il bene che li portiamo? Quale sarà la misericordia di cui avremo bisogno? Gesù non ha avuto bisogno della misericordia del Padre, non aveva niente da farsi perdonare se non i nostri peccati. Gesù arriva al Padre così, potrebbe dire: ho compiuto la tua missione, obbediente fino alla croce, obbediente fino alla resurrezione, obbediente fino a questo distacco dai miei amici. Ecco, così potrebbe dire Gesù. E che cosa capita a noi? Che cosa capita agli apostoli quando Gesù se ne va? Lo smarrimento capita, la prima cosa che capita è lo smarrimento. Sono proprio smarriti, persi. Perdi una persona così, altro che sei perso. Adesso, quando si muore una persona, quando si allontana una persona, magari per un viaggio, magari per lo smarrimento, quando un figlio perde un maestro, un genitore, è proprio uno smarrimento, sono smarriti. Ma Gesù, pensate, anche in quello smarrimento li ha caricati proprio di un impegno. Come dire, quello che ho fatto io finora adesso lo farete voi. Ma è possibile? Voi siete i miei ambasciatori, voi siete i miei missionari, voi siete i miei messaggeri. Voi siete i miei testimoni, è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra, a me, ora io lo do a voi. Andate in tutto il mondo, credete che abbiano capito che dovevo andare in tutto il mondo, a Gerusalemme, dagli ebrei, non avevano capito subito che dovevano andare persino a Roma, possibile, in bocca al leone, in bocca all'imperatore, persino affrontare le persecuzioni. È stato dato a me ogni potere e adesso questo potere l'avete voi. Quale potere? Il potere di annunciare la salvezza, il potere di perdonare i peccati, il potere di riconciliare gli uomini, di fare una famiglia umana dove ci si perdona, ci si accoglie, si è fratelli. Pensate quale compito immenso. Quello che ho fatto io, adesso lo farete voi. Ma è possibile che degli uomini semplici possano far questo? È possibile a una condizione, che Gesù dice subito. Ed è una condizione strana, sembra il contrario dell'ascensione. Perché Gesù dice: io sono sempre con voi. Ma com'è possibile? Se te ne vai via, come stai con noi? Sì, io sono sempre con voi. E lo comprendiamo quando 10 giorni dopo avviene lo Spirito Santo. Comprendiamo come il cuore di quelle persone, che risuscita in qualche modo, avvertono che il Signore è con noi, è con loro. Ed è con loro in quella espressione così vitale che sono i sacramenti. Battezzate, dice Gesù, battezzate. Comunicate lo Spirito Santo. Ma come facciamo? È una semplice acqua, una semplice lavanda del capo, ma che è la vita stessa di Dio che viene comunicata attraverso di voi. Ecco, Gesù continua ad agire attraverso la Chiesa, attraverso i cristiani, attraverso i sacerdoti, attraverso i consacrati, attraverso i battezzati. E allora pensate a un genitore. Un genitore cosa fa un genitore? Osservate, la prima cosa che fanno i nostri genitori cristiani è chiedere il battesimo. Ma pensa, comunicare ai propri figli quello che loro hanno, quello che loro hanno ricevuto, quello che loro sono, il dono della fede. E cosa facciamo rispetto a quelli che sono di un'altra religione? Andremo a predicare, a tirar fuori le bandiere. Cercheremo di vivere da cristiani come testimoni di Lui, perché gli altri possano domandarsi: ma come si perdonano quelli? Come fanno a perdonarsi? Come fanno a non vendicarsi? Come fanno ad essere così fedeli? Pensate se un musulmano si accorgesse che tu sei cristiano dal modo in cui lavori, dal modo in cui preghi, dal modo in cui santifichi la domenica, e si domandasse: ma dal modo in cui perdoni una persona che ti ha fatto del male? Ma pensa, loro che non hanno neanche l'idea del perdono, pensa come si è diffuso il cristianesimo, si è diffuso così nell'impero romano, si è diffuso così presso i barbari, presso quelli che sembravano civilizzati ma avevano una crudeltà tremenda. Ecco, io sono sempre con voi, la grazia del Signore ci accompagna e accompagna anche me, accompagna anche noi. Dobbiamo ritornare a questa fonte, perché non sono io bravo, tu bravo e lui bravo. Dobbiamo ritornare a questa fonte, tornare a Gesù, domandare lo Spirito Santo, confessarsi, vivere i sacramenti, perché questa è la sorgente della vita. Non sei più bravo, io sono bravo, ma che bravo! La grazia del Signore con te è attaccato a questo Cristo attraverso i sacramenti. Pensate, per dire, domenica prossima, giorno di Pentecoste, la celebrazione del sacramento della Cresima per i nostri ragazzi, che fiorisca del sacramento dell'Eucaristia per i nostri ragazzi, che cresca questo pane, che diventi il nostro pane. Altro che chi dice ma non occorre, non occorre. Cos'è che non occorre? Non occorre andare a messa, non occorre pregare, perché tu fai tutto da solo, presuntuoso, superbo, inutile. La tua opera da sola è inutile. Solo legato a Gesù fiorisce l'albero della vita, la vite e i tralci. Accogliamo questa presenza del Signore che si rinnova anche in questa Eucaristia.